Apocalisse 2 da 12 a 17. L'angelo sta per conduttore, responsabile, portavoce divino nella Chiesa. Lo chiameremmo pastore. All'angelo della Chiesa di Pergamo scrivi. Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Chi è? È Gesù. Qual è la spada affilata a due tagli? La parola di Dio, la Bibbia. E il Signore dice a questo pastore, a questa chiesa e a noi: io conosco dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure ai giorni di Antipa, il mio fedele testimone, letteralmente martire, che fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Il Signore rileva un problema. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak, questo è un fatto dell'Antico Testamento, il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli, contaminazione spirituale, e a fornicare, sesso libero, fuori dal matrimonio, in preda agli impulsi. Così anche tu, continua il Signore, hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti, di cui non sappiamo praticamente nulla, ma era un'eresia, un'altra eresia nella chiesa di Pergamo. Ravvediti dunque, ravvediti, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro, gli eretici, con la spada della mia bocca. Ancora la scrittura. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta, nutrimento spirituale, e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. Amen. Commento quest'ultima parte. La pietruzza bianca, che cos'è? Ho letto che potrebbe avere a che fare, quanto a usanze antiche, con la partecipazione a una festa di nozze, a mo' di partecipazione, o con un gettone, la pietruzza bianca, un gettone che rappresentava la testimonianza, la certificazione dell'assoluzione in sede di tribunale. Quindi la promessa finale del Signore è, in pratica, tu parteciperai con me alle nozze dell'agnello. Se ti ravvedi, se ritorni a me, sarà festa eterna con me, sta dicendo il Signore a questa chiesa. E poi io ti perdonerò, ti assolverò completamente. Perché sappiamo dalla Bibbia che quando noi confessiamo i nostri peccati al Signore, Dio Padre in Cristo ci perdona cancellando ogni colpa. Puoi dire amen? Una festa eterna, una giustizia senza fine in Cristo Gesù. Questa è la promessa del Signore. Mi ha colpito in particolare in questo brano il contesto in cui la chiesa di Pergamo si trovava a vivere e la testimonianza legata al conduttore della chiesa, ma in particolare ad Antipa, questo martire cristiano, questo testimone fino alla fine per la fede in Cristo. Il Signore ci invita stamattina ad andare controcorrente, come avete visto nella grafica, come i salmoni, seguendo il corso della vita. Per riprodursi, per il loro futuro, il futuro della loro specie. Il salmone percorre il fiume controcorrente. Il Signore ti chiede di andare controcorrente. Se pensi che il Vangelo, che la fede evangelica sia seguire una corrente, ti sei sbagliato, ti sei sbagliata. E mi sbaglio quando la penso così. Seguire Cristo spesso significa andare controcorrente. andare magari contro tutti, andare contro quei principi che hai accarezzato per una vita, ma che il Signore ti fa capire che non sono principi validi spiritualmente. A volte il credente è chiamato a fare delle scelte, a prendere delle posizioni che ci fanno apparire anticonformisti, strani, incomprensibili. Ma il Signore mi dice: sii disposto a fare quello che io ti chiamo a fare, anche se è qualcosa che ti renderà impopolare, addirittura ridicolo o ridicola. Ma vi posso descrivere, per chi magari è meno, come dire, ferrato biblicamente, il contesto della città di Pergamo. Parliamo di una città molto ricca all'epoca, nel primo secolo. Pergamo era un grosso centro culturale con una biblioteca di 200.000 volumi che rivaleggiava con la più grande biblioteca al mondo allora, quella di Alessandria d'Egitto. Grosso centro culturale, potremmo dire oggi una città universitaria. Centro industriale, ti dice niente Pergamena? Pergamena, pelli di pecora, di capra, lavorate opportunamente per diventare materiale scrittorio, materiale su cui scrivere. All'epoca il papiro egizio aveva il monopolio mondiale. Ma il problema era che, utilizzando per i libri, per copiare i testi, il papiro egizio, dovevi sottometterti alle politiche dell'antico Egitto, ai prezzi, c'erano dinamiche commerciali. Allora a un certo punto Pergamo si oppone a questo monopolio mondiale della carta, diremmo, e hanno cominciato a produrre carta in maniera nuova, innovativa. Immagina vivere in una città come Pergamo. Ti avrebbe reso fiera, fiero, la cultura, la pergamena. Ma Pergamo era anche un centro pagano. Io non sono mai stato a Berlino, però ho letto, qualcuno magari potrà andarci, poi mi mandi qualche foto. Berlino c'è il museo di Pergamo, che non pronuncio neanche, non ci provo in tedesco, è tutta una parola di non so quante lettere, no? Quelle, nomi tipicamente tedeschi. Il museo di Pergamo, che riproduce l'altare, molti ritrovamenti legati alla città di Pergamo. A livello spirituale, com'era Pergamo? C'erano diversi culti pagani a Pergamo, quello di Atena, Dionisio, Giove, ma in particolare Pergamo era conosciuta come meta di pellegrinaggio, legato culto, pellegrinaggi legati al dio della medicina. Hai sentito parlare di Asclepio o Esculapio? Quella verga, il bastone con il serpente attorcigliato, che io ingenuamente anni fa pensavo: che bello associare l'idea di salute, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, al serpente di rame, quando il Signore al tempo di Mosè aveva guarito. Ma che Mosè? Ma che Esodo? È il dio della medicina, Asclepio, che era rappresentato così, questo bastone, questa verga col serpente attorcigliato. E a Pergamo si recavano tanti pellegrini, malati, chiedendo guarigione alla divinità. Non è cambiato nulla. Quanti ancora oggi, milioni di persone nel mondo, visitano centri religiosi chiedendo a una certa divinità o a una figura della cristianità, ma di fatto è sempre paganesimo. Quando tu ti rivolgi a qualcuno e non è il Signore, per avere grazia, guarigione, quello è paganesimo. Ma anche se quel luogo è ammantato di cristianità, sì, che quando la nostra fede, la nostra attenzione si sposta dal creatore alla creatura, io sto perpetuando riti pagani. Non so quanti sono d'accordo con questa affermazione. Se tu cerchi qualcun altro e non il Signore, è paganesimo. Se tu ti affidi a un oggetto, a delle formule, a dei riti, a delle reliquie, è neopaganesimo, biblicamente parlando. Cerca Dio. Amen. Dio è spirito. Non hai bisogno di immagini, icone, oggetti, di culti, di mete, di turismo religioso. Il Signore è lì dove sei, se tu lo cerchi con tutto il cuore e riconosci il tuo bisogno che hai di salvezza, di Cristo. Asclepio, dirò qualche altra cosa, magari giovedì per chi è più interessato facciamo un approfondimento ulteriore della lettera del Signore alla Chiesa di Pergamo, ma Asclepio lo trovi a Villa Borghese a Roma, il laghetto, il tempietto, Tempio di Asclepio. A Roma Asclepio o Esculapio viene adorato, si dice, si racconta, dopo un'epidemia di peste superata dall'antica Roma, i romani hanno cominciato nella capitale del mondo ad adorare anche loro Asclepio. Ma quello che ci interessa di più, a parte il contesto in cui si trovava a servire Dio il conduttore della chiesa cristiana di Pergamo, la chiesa stessa, i membri di chiesa, Antipa che era morto per la fede, qual era la situazione interna di questa chiesa? È chiaro che la chiesa di Pergamo era stata influenzata, contaminata da ciò che la parola di Dio chiama falsa dottrina, una religiosità idolatrica, evidentemente qualcosa dei culti pagani, della licenziosità, del posso fare quello che voglio, tanto poi il Signore mi accetta, mi perdona. Ci sono mentalità. Non importa quello che tu fai, come gestisci la tua vita, le tue relazioni, il dono della sessualità, le tue finanze, eccetera. C'è chi pensa, è tutto relativo, basta che poi prego, leggo la Bibbia, vado in chiesa almeno qualche volta e il Signore sa che sono polvere, mi perdona, Dio è indulgente. Il Signore invece non è perbenista. Il Signore non è mai superficiale e non ammette che io lo sia, che tu credente lo sia. Il Signore dice, tu hai qualcuno nella Chiesa, dice il Signore al responsabile, al conduttore, tu hai qualcuno che si è lasciato contaminare. E c'è il riporto, il rimando, meglio, a Balak, a Balaam, questo falso profeta che aveva indotto i figli di Israele a commettere peccati a sfondo sessuale, relazioni promiscue, non lecite davanti a Dio. E il popolo di Israele era stato indotto a fare la stessa cosa, a seguire quest'onda di licenziosità. La Bibbia ci dice che il Signore deve affrontare la chiesa di Pergamo. Il Signore si presenta, ed è tipico di tutte e sette le lettere, guarda come il Signore si presenta all'inizio in apertura e hai già un'idea del tenore della lettera. Alla chiesa di Pergamo il Signore si presenta come qualcuno armato, con la spada della sua parola, ho detto già dall'inizio della lettura, pronto ad affrontare gli errori, le eresie nella chiesa. Perché il rimedio migliore contro le eresie è il Vangelo, la predicazione, la parola di Dio. Quando c'è una sana, solida, verace predicazione della parola di Dio, l'eretico, l'eresia vengono individuate, o gli eretici si ravvedono, oppure vengono isolati e poi espulsi. Come funziona a livello cutaneo? Quando penetra una scheggia, una spina. Tante volte il corpo reagisce espellendo l'oggetto estraneo. Avviene così a livello spirituale. Gloria a Dio per questo. C'è un'estromissione dell'errore, dell'eresia, quando c'è una presa di coscienza da parte della Chiesa, quando c'è sensibilità spirituale. E anche dopo Gesù, non solo all'inizio, Colui che ha la spada affilata a due tagli, ma anche dopo il Signore dice: se non ti ravvedi, io combatterò contro di te, contro chi persegue l'errore, con la spada della mia bocca. La spada, la parola di Dio, che ci disarma, che ci colpisce, che ci guarisce. Gesù ha qualcosa contro la Chiesa di Pergamo. L'eresia, dicevamo, un modo sconveniente, un'etica che non aveva niente a che fare con la purezza del Vangelo. Perché il Signore è interessato a te 24 ore su 24. Al Signore interessano i tuoi pensieri, i miei pensieri. Al Signore interessa la tua relazione, quello che vedi, i siti che visiti. Porta Cristo nella tua mente, nel tuo cuore, nelle tue relazioni, nella tua sessualità. Il Signore tiene tanto alla nostra purezza interiore. La condizione spirituale esterna della Chiesa l'abbiamo descritta. La Bibbia parla della città di Pergamo. Chissà quanti appellativi positivi noi avremmo trovato per descrivere un centro culturale come Pergamo, un centro industriale come Pergamo. Chissà noi come l'avremmo definita, la cliccatissima, la visitatissima Pergamo, orgoglio dell'Asia Minore, la provincia romana all'epoca, la Turchia, parte della Turchia. Invece il Signore definisce quella città a livello spirituale, perché il Signore a volte è, si può dire, radiografico. Il Signore va a fondo, vede oltre quello che vedo io. Il Signore vede oltre le apparenze. Il Signore gratta la patina di vernice che c'è sulla mia vita, sulla tua vita. Come definisce il Signore Pergamo? Là dove c'è il trono di Satana. Un luogo rappresentativo del potere diabolico. A Pergamo, con i culti pagani, Atena, Dionisio, Asclepio, c'era anche il culto dell'imperatore, come se non bastavano i culti pagani a Pergamo, anche l'imperatore di Roma era venerato, era adorato, letteralmente, con un ordine specifico di sacerdoti, i sacerdoti del culto dell'imperatore, là dove è il trono di Satana. Così il Signore vede la distrazione umana, lo sviamento religioso, spirituale. Là dove non regna il Signore, regna per forza di cose Satana. Là dove il Signore non è adorato, viene adorato il rivale, vorrei dire eterno, ma non sarà l'eterno rivale, perché si avvicina la fine del serpente antico. Presto, dice la Bibbia, il Signore triterà sotto i nostri piedi la testa del maligno. Gloria a Dio. Lì dove Satana abita, dice Dio al suo servitore, tu abiti dove ha la residenza Satana, dove il nemico di Dio ha la propria sede, dove egli vive a proprio agio, circondato dalla propria famiglia, evidentemente, dove Satana abita. Gesù ha chiamato i religiosi increduli al suo tempo come? Non lo facciamo noi, l'ha detto il Signore e lui è autorizzato a dire tutto. Il Signore ha chiamato i religiosi increduli, impenitenti, figli del diavolo. Ma come? Gesù, tu chiami così chi si ostina a non credere in te? Sì. Mi piace la testimonianza, mi colpisce profondamente la testimonianza di Antipa, sono nella parte conclusiva. Fino ai giorni, tu sei stato fedele, ma dice il Signore al suo servitore, al responsabile della Chiesa, tu sei stato fedele fin dai giorni di Antipa, quindi in passato c'era stato questo martirio, questo martire cristiano, accennavamo, tu sei stato fedele, ma non ti fa riflettere un servitore di Dio, una comunità cristiana fedele che ha resistito anche alla persecuzione. Però al suo interno questa chiesa tollerava eresie, filosofie estranee rispetto alla predicazione della parola di Dio. Il coraggio di resistere ad attacchi esterni, ma non avere il coraggio di opporsi internamente a delle eresie. A delle eresie. Una eresia dei nostri giorni è: se credi in Gesù, ti andrà tutto bene. Migliorerai sicuramente la tua posizione socio-economica. Questa è un'eresia dei nostri giorni, alla quale migliaia di chiese si sono piegate. Il Vangelo della prosperità. Io amo ricordare che credo nel Vangelo della fedeltà di Dio. Amen. Dio che provvede per i bisogni del suo popolo. Amen. Ma io non trovo traccia nella Bibbia del Vangelo della prosperità. Un Vangelo che mi dovrebbe rendere a tutti i costi, scusate la familiarità, faccio come di essere al campeggio, un Vangelo che mi deve rendere per forza figo. Se no non è il Vangelo. La mia macchina dovrebbe testimoniare della mia incrollabile fede in Cristo. Prima di credere avevo una macchina 1.400 di cilindrata, valore 12.400 euro, dopo aver creduto 64.000 euro, 2002 di cilindrata. Non è così, ma dove sta scritto? Sorelle, fratelli, ma dove sta scritto? Se il Signore ti fa abbondare economicamente, oltre, ben oltre i tuoi bisogni primari, gloria a Dio. Se il Signore mi fa abbondare, gloria a Dio. Ma non è un obbligo da parte di Dio e non è una dimostrazione di maggiore fede rispetto a chi ha di meno. Non ci permettiamo di classificare, di porre in una graduatoria immaginaria più in basso chi ha meno economicamente, come se fosse lo sventurato, colui che non ha fede abbastanza, non è sveglio abbastanza, non è scaltro abbastanza. Addirittura ci sono chiese, in Italia credo poco, ci sono chiese che all'estero misurano la spiritualità del proprio pastore o del leader di una associazione religiosa in base al suo potere economico. Una volta qualcuno mi ha detto: ma lui si muove con un jet privato per visitare le chiese, quando lo invitano si muove con un jet privato. E ci sarà la benedizione di Dio, mi ha detto qualcuno. Non voglio commentare, se non dicendo, vado al Nuovo Testamento, vado ai Vangeli, vado agli Atti degli Apostoli, vado alle Epistole. A me il Signore non mi dà questa impressione. Gli Apostoli non mi danno questa impressione di imprenditori della fede, che possono tutto, che ostentano ricchezza. No. Dei valdesi, dei primi valdesi, siamo nel 1200, viene detto: poveri seguono un Cristo povero, o nudo seguono un Cristo nudo. Sto esaltando la povertà? No. Signore, ci aiuti a contrastare la povertà, a partire da quella spirituale. Signore, ci renda sensibili per aiutare chi ha meno, per aiutare chi ha bisogno. Ma sorelle, fratelli, amici, vogliamo andare al cuore del Vangelo? Amen. Vogliamo più che paragonarci agli altri, perché siamo tutti malati, divisi, ormai andremmo tutti operati al tendine del pollice, ormai, scrollando. Ma a partire da me, ma vogliamo guarire da questo confronto, da questa malattia, chi ha di più, chi va più lontano d'estate, in vacanza, invidiandoci a vicenda, ma vogliamo smetterla? con queste vanità, ma vogliamo avere Cristo in mezzo a noi. Vogliamo che il Signore ci dica: tu sei stato fedele. Antipa, di Antipa è detto il mio fedele testimone, ed è un appellativo che in Apocalisse viene attribuito prima a Cristo. Il fedele testimone di Dio è Gesù Cristo, e Gesù utilizza questo appellativo attribuito a lui, a questo suo servitore Antipa. Antipa. Il Signore sta parlando a qualcuno che oggi, oltre a me, viene chiamato alla fermezza. Antipa, disposto a morire per Cristo. Il mio testimone, fedele, che non ha rinnegato il Signore. Il mio martire, dice il Signore. Ma saresti disposto a morire per la tua fede? Sarei disposto a morire per ciò in cui credo, per colui che mi ha salvato. Pastore, ma siamo nel 2023, dai, siamo in un regime democratico. Forse come il pastore della Chiesa di Pergamo e i membri della Chiesa di Pergamo, saresti veramente disposto a morire, ma non vuoi vivere per ciò in cui credi. Morire sì. Perché morire dura un attimo, o un arco di tempo. Morire per Cristo è un tempo, e poi finisce tutto. Vivere per Cristo è una vita. Ho il coraggio di vivere per Cristo? Pastore, dai, finisci che è domenica, dai, alleggeriamoci. Siamo quasi ad agosto. Non è una predicazione estiva. Questa è più una winter edition, no, d'estate tutto più leggero, no, più roba da ombrellone, da lettini. Ma se il Signore ritorna in estate? Se il Signore mi trova figo ma non fedele, per me sono problemi eterni. Vi sto provocando. Il Signore ha provocato me. Antipa, secondo la tradizione, muore dentro un bue arroventato, un bue di metallo, sotto l'imperatore Domiziano, in tempo di persecuzione. Riceve la ricompensa. Il Signore è fedele. Il Signore ti chiama alla fedeltà. Sono pronto a schierarmi quando serve, non per farlo apposta, a schierarmi contro tutti per piacere al Signore. Non c'entra niente il nome, ma a volte gli Antipa sono antipatici, perché vanno controcorrente, dei salmoni spirituali, dicevo all'inizio. Ma sono disposto ad andare controcorrente, contro la tendenza del momento, le tendenze del momento che non sono volontà di Dio. Antipa, alzati, fatti coraggio e rimani fedele per il tuo Signore, colui che ha dato tutto per te.